Popcorn, il gusto del cinema. Benvenuti in questa nuova puntata di Popcorn. Questa volta non siamo più in due in redazione, ovvero io e la Silvia, ma siamo ben in sei, perché ci sono anche nuovi redattori, si spera futuri, che continueranno a collaborare sia con cinema che con le serie TV.
Io sono Ilaria, una vecchia redattrice del programma di Cinema Cities dell'anno scorso, e con noi ci sono anche altri ragazzi. Ragazzi, volete presentarvi?
Ciao, io sono Olga.
Ciao, io sono Giulia.
E io sono Arthur.
E dopo questa presentazione passiamo alla puntata vera e propria. Infatti oggi parleremo principalmente di un film che è appena uscito, A Star is Born, con Lady Gaga e diretto da Bradley Cooper. E se ne è parlato davvero tanto, principalmente perché è un remake, ma non è un semplice remake, è il quarto remake, anzi il terzo remake, il quarto film con lo stesso titolo. Infatti il primo uscì nel lontano 1937 con Janet Gaynor, poi segue uno del 1954 con Judy Garland e uno del 1976 con Barbara Streisand.
Ecco, io ho visto questo film recentemente al cinema e appena l'ho visto ho chiesto subito a Silvia di poterne parlare anche a voi, perché mi è piaciuto moltissimo. Allora, innanzitutto, come ha detto Silvia, è un remake, quindi la storia è già nota. Infatti per questa recensione diciamo che non mi sono basata sulla storia, che non è così avvincente. Infatti mio padre, il tipico uomo che va al cinema, non l'ha apprezzato per niente.
Ci sono tantissime persone che tra l'altro l'hanno trovata banale oppure molto chick flick o commerciali, diciamo.
Esatto, perché si tratta semplicemente degli aspetti sia positivi che negativi che può portare il successo e la fama, quindi traslati in una storia d'amore. Ma la cosa veramente interessante di questo film e gli aspetti per cui secondo me bisognerebbe assolutamente andarlo a vedere sono l'interpretazione degli attori. Abbiamo una Lady Gaga pazzesca, già è sempre stata molto brava anche a interpretare i suoi video musicali, ma proprio in questa storia non l'ho mai vista così autentica, così vera. E poi Bradley Cooper, che è stato fantastico, perché ha avuto la possibilità di cimentarsi in un personaggio più complesso rispetto a quelli che aveva interpretato in precedenza, e perché si sente proprio dalle sue parole, dal suo modo di recitare, tutta la sua stanchezza, si vede proprio che è sporco, che
è un alcolizzato. Il suo esordio alla regia, mi sembra.
Esatto,
e non sì. È però l'esordio di Lady Gaga come attrice, infatti è stata anche premiata per il suo ruolo in American Horror Stories nel ruolo della contessa, che però era un ruolo molto eccentrico, molto fuori dal normale, che quindi poteva, diciamo, avvicinarsi a quelli che lei aveva già interpretato nella sua carriera musicale, mentre questo è un ruolo molto reale di una persona comunque vera e autentica che incontra la fama.
Esatto, e poi in coppia con Bradley Cooper è stata veramente brava a lanciare anche degli sguardi piuttosto appassionati tra i due. Ci sono tantissimi primi piani su questi due attori. E poi naturalmente l'altro aspetto fondamentale del film è la colonna sonora.
Poi tu sei un'incredibile romantica, quindi sì, c'è anche questo aspetto da considerare. A te è piaciuto
anche
perché
questo.
Ti piacciono le storie d'amore?
Assolutamente sì, e lo consiglio assolutamente. Però devo essere sincera, non amo molto i film musicali, però questo secondo me è uno dei pochi da andare a vedere al cinema.
Tra l'altro i primi film erano basati, più o meno la storia era la stessa, ma invece di essere una cantante, una rockstar, all'inizio si trattava di un'attrice che intraprendeva la sua carriera nel mondo del musical e da lì, diciamo, partiva e diventava famosa. Questo è cambiato nel 1976 con Barbara Streisand, perché i tempi erano cambiati, non c'era più questa passione verso i musical, quindi era un pochino ideale che una persona diventasse famosa attraverso un musical, anche se vorrei ricordare High School Musical ha lanciato un bel po' di persone, quindi non è del tutto falso.
Ma abbiamo parlato fin troppo di A Star is Born e bisogna ricordare che oggi 25 ottobre escono tre film molto importanti. Sette sconosciuti a El Royale, con l'incredibile partecipazione di Chris Hemsworth,
anche conosciuto come Thor,
anche conosciuto come molto figo, e Dakota Johnson, che invece ha interpretato Anastasia Steele in 50 sfumature di grigio. Esce anche Halloween, che è il sequel del film del 1978, e The House That Jack Built di Lars von Trier, che si dice abbia, diciamo, destato un po' di scandalo a Cannes.
Sì, c'era gente che usciva dalla sala vomitando e dicendo che stava per svenire, che non avrebbe mai visto più un film del genere nella propria vita.
Sì, non è il mio genere preferito, ecco.
Invece è il mio genere preferito.
Ma dai, non l'avrei mai detto, Silvia.
E adesso vi lasciamo con una canzone proprio di A Star Is Born, Shallow, di Lady Gaga e Bradley Cooper.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Adesso vi lasciamo con il nostro esperto cinematografico Mattia Canino, direttamente da UMG Web Radio, che ci parlerà di un film che ha scelto appositamente per noi e che dobbiamo assolutamente recuperare per la nostra comunque passione cinematografica e per passare qualche ora divertendoci. E quindi non vi dico altro, vi lascio appunto alla sua recensione.
Salve ragazzi, sono Mattia e oggi vi voglio parlare di Franklin, questo film abbastanza sconosciuto del 2008 del regista britannico Gerald McMurrow. Film ambientato in due realtà parallele, una fantomatica città di mezzo dove regna il potere della polizia nei confronti degli abitanti che non hanno una loro fede religiosa, e una Londra contemporanea. In questi due ambienti si svolgono tre storie diverse, ma che poi ci accorgeremo alla fine avere molti, anzi, moltissimi punti d'incontro. Il destino di quattro persone, apparentemente differenti l'uno dall'altro, si andrà a incrociare in un'unica notte. La notte in cui il protagonista pronuncia questa frase: la sola cosa in cui credo è che il mio nome è Jonathan Priest e che stanotte ucciderò un uomo. Partendo dal presupposto che, trattandosi di un'opera prima, sono rimasto molto estasiato, devo dire la verità. Il regista è stato veramente bravo a trattare un tema molto delicato come la schizofrenia, non vi preoccupate, non è uno spoiler, in maniera totalmente diversa da come hanno fatto altri grandi film, altri grandi registi, e devo dire la verità, ci è riuscito molto molto bene. Il cast merita un grandissimo applauso, ci sono Ryan Phillip, Eva Green, insomma c'è un po' di roba, però soprattutto spicca il sottovalutato da Hollywood, secondo me, Sam Riley, che è veramente bravo. Un fantastico mashup tra la fantascienza, anche se non è un film di fantascienza, attenzione, viene portato ai botteghini come film di fantascienza, ma non è un film di fantascienza, è il thriller. Thriller ci sta molto di più, che porta lo spettatore a non che porta lo spettatore, nonostante la lentezza del film, a non annoiarsi mai. Ci sono delle venature psiconiriche che risplendono in maniera perfetta nella spaventosa, in senso positivo, fotografia di Ben Davis. E per quanto mi riguarda c'è una grandissima contrapposizione tra amore e odio, che forse in un certo senso può essere definito il vero tema di questa pellicola. Non è facile di comprendonio, però bisogna mettersi con la testa seriamente e vederlo. consigliatissimo a chi ama le atmosfere dark e chi ha la passione per la psicologia della mente umana. Alla prossima.
Appena ascoltato The Code dei Paramore e possiamo introdurre la nostra rubrica Lo Spiegone, e abbiamo diciamo una parte molto trash questa settimana. Silvia, vuoi parlarcene tu?
Esatto, infatti torneremo indietro di 10 anni e parleremo di quel capolavoro del trash di Twilight. Perché? Perché appunto per il 10° anniversario è uscito nelle sale una proiezione speciale di questo capolavoro, tra virgolette, del cinema, che ha appassionato milioni di persone, non si sa ancora per qualche motivo. Infatti abbiamo deciso di spiegare un attimino questo fenomeno, perché è stato sproporzionato. Non so se vi ricordate, ma c'era gente che letteralmente urlava e piangeva nelle sale cinematografiche, che a momenti si prendeva pugni per avere un posto migliore. E mi ricordo ancora che per l'ultimo film io sono dovuta andare in anticipo al cinema ed erano comunque appena finiti i posti, nonostante fossi andata nel pomeriggio. Questo era lo stato del disagio generale.
Possiamo per favore parlare dei mitici Team Jacob e Team Edward, per favore?
Beh, in caso nel lontano 2008 voi foste vissuti su un'isola deserta e non abbiate sentito parlare di Twilight, Jacob e Edward sono i due coprotagonisti maschili che sono entrambi ovviamente innamorati di Bella, che è una bellissima ragazza, super intelligente, fantastica, che però non lo sa e che ovviamente è la protagonista di questo capolavoro. E le fans erano divise in Team Jacob e Team Edward, ovvero Team Edward, quelle a cui piaceva il vampiro un po' tenebroso,
sbrilluccicoso,
esatto, soprattutto glitterato, mentre quelle Team Jacob a cui piacevano i cani, fondamentalmente, dato che era un licantropo.
E chi sta senza maglietta, vorrei dire.
Esatto, gira voce che nel suo contratto ci fosse un periodo di tempo in cui lui per forza doveva stare senza maglietta. Non è stata confermata questa cosa, ma io sono pienamente convinta del fatto. Comunque abbiamo anche una ex fan di Twilight che non si è ancora pentita completamente nella regia, non è vero?
No, diciamo che bisogna innanzitutto puntualizzare che questa follia è nata con una serie di libri, non subito con il film. Quindi ammetto che alle medie ho letto tutti i libri, tranne l'ultimo, perché poi ero già un po' cresciutella per certe tematiche, però mi era piaciuto particolarmente. Poi bisogna ricordare che a quei tempi giravano soprattutto le frasi di Moccia, quindi quindi Stephanie Meyer ha portato un po' una rivoluzione tra noi adolescenti e tanti hanno iniziato a seguire le vicende dei vampiri contro i licantropi.
Esatto, infatti da Twilight in poi i vampiri licantropi hanno cominciato proprio a conquistare le TV, il cinema, anche i libri. Mi ricordo che sono usciti tantissimi romanzi proprio incentrati su questo scontro tra le due razze, ma comunque ripercorriamo dall'inizio Twilight, ovvero sono tre libri scritti da Stephanie Meyer che appunto parlano di questa protagonista bella.
Vorrei correggerti, okay. Sono quattro
davvero.
L'ultimo tomo, hai dimenticato l'ultimo tomo dove finalmente c'è un finale a questa saga infinita.
Oh mio Dio, è vero che erano quattro, non tre. Vabbè, appunto vengo corretta da un'altra persona che evidentemente è fan. Io, come avrete intuito, non lo sono, non lo ero all'epoca, anzi lo odiavo profondamente, però dato che mia sorella era una fan sfegatata sono diventata un attimino un'enciclopedia di Twilight anche senza volerlo. È una storia un po' triste. Comunque appunto partiamo da questi quattro libri, gli adolescenti si sono praticamente immedesimati in questo personaggio bella che è stata costretta tra virgolette ad abbandonare la sua città d'origine per andare a Forks, che è una delle cittadine più tristi del mondo. Infatti piove sempre e ci sono qualcosa come 3 giorni di luce all'anno. Sì, è la depressione, in poche parole. E lì ovviamente chi incontra è il nostro Edward, che è questo ragazzo un po' tenebroso, ovviamente bellissimo, misterioso, che non le parla, ma allo stesso tempo si andava super attratto da lei. Non si capisce come, non si capisce nemmeno il perché, però i due ovviamente si innamorano. Ma c'è qualcosa che li divide, ovvero il fatto che lui è morto e abbia effettivamente più di 110 anni. Il che mi fa pensare, tu a 110 anni vai ancora alle superiori? Cioè sei così masochista ad andare alle superiori?
È un eterno 17enne, devi capirlo.
Sì, ma un 17enne emo, cioè è un po' depressa come cosa.
Vabbè, ma vuoi mettere in una cittadina dove non c'è mai luce, questo qui che in realtà è vecchio dentro, possiamo dire cosa deve fare?
Vabbè, comunque la storia va avanti, lei accetta questa sua condizione, anzi vuole diventare un vampiro nonostante lui non voglia trasformarla, dato che lei non capisce la sua vita da anima dannata per l'eternità e bla 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 bla. E ovviamente però c'è anche un triangolo scemo, ovvero un triangolo amoroso di quelli abbastanza inutili per la trama, ovvero quello tra Edward, Bella e Jacob. Jacob è questo ragazzo all'apparenza normale, molto simpatico, il classico personaggio che viene frenzonato anche i primi 2 capitoli circa, e ovviamente è un licantropo, perché non poteva essere una persona normale, no, anche lui doveva essere speciale. La storia va avanti comunque per 4 libri, senza avvenimenti troppo eclatanti, se devo essere onesta. Oddio, ci sono un paio di tentati omicidi, Bella che praticamente muore ogni 2 minuti per essere salvata all'ultimo, ma
qualche guerra fra vampiri, niente di che.
Sì, ma cose su cui si può tranquillamente sorvolare fino ad arrivare al finale. E qui vi faccio uno spoiler, ma onestamente sono passati 10 anni, quindi ve lo meritate anche. E il nostro Jacob, di chi si innamorerà? Naturalmente della figlia di Bella.
Plot twist.
Esatto, però non è una cosa molto creepy, dato che la figlia di Bella, essendo metà vampiro, cresce in modo molto frettoloso, quindi nel giro di 1 mese è già una 16enne. Quindi salviamo, tra virgolette, questo plot twist, diventa un attimino meno inquietante, almeno per i fan della serie, per me rimane comunque una cosa molto strana e creepy. E comunque questo è stato il fenomeno di Twilight, la gente l'ha amato, tantissime persone erano disposte a scannarsi pur di avere i libri e litigavano se non erano dello stesso team, e io non ho ancora capito il perché, onestamente, forse qualcuno un giorno me lo potrà spiegare, però mi rimane un mistero.
Io non ho mai litigato con le mie amiche perché era chiaro che noi parteggiavamo per Edward.
Era chiaro.
Oddio, era un po' uno stalker anche lui, un po' troppo iperprotettivo, non la lasciava uscire di casa senza il suo permesso.
Se lo trovava in camera,
esatto,
sul letto, l'ha invitato.
Entrava in casa senza il permesso, era una cosa inquietantissima. La gente diceva che era romantica, io non lo capivo. Cioè, ma io ti prendo a spadellate in faccia se mi entri in casa senza il permesso, ma scusa.
Ma al di là di questo, diciamo che purtroppo anche noi fan della saga, dei libri, ci siamo rassegnati a vedere questi film fatti malissimo, purtroppo.
Che dispiace, anche perché gli attori erano davvero molto bravi, infatti l'hanno dimostrato in altri film, però in Twilight, ahimè, Robert Pattinson non mi ha convinto, e neanche Kristen Stewart, se devo essere onesta.
Sono stati anche candidati film per i Razzie Award, quindi film più brutti mai realizzati.
Beh, mi sorprende che non li abbiamo vinti.
Però in compenso hanno avuto un grande, diciamo, successo al botteghino.
Dopo queste ultime considerazioni concludiamo la nostra puntata speciale in compagnia di così tanti ospiti che non vediamo l'ora di sentire nei nostri studi con nuovi programmi, e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata.